Dal Vangelo secondo
San Giovanni. Gloria a te, lo Signore.
In quel tempo Gesù si avvicinò verso i monti degli Olivi, ma l'alba si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui ed egli sedutosi li ammaestrava. Allora gli scrivi li conducono una donna soppressa in adulterio e postola nel mezzo, gli dicono: Maestro, questa donna è stata soppressa in fragranti adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che dici? Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, chinandosi, si mise a scrivere con il dito per terra. E siccome insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse: chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. E chinandosi di nuovo, scriveva per terra. Ma quelli, udito ciò, se ne andarono cominciando gli anziani fino agli occhi. Rimane solo Gesù e la donna là in mezzo. Alzandosi allora Gesù disse: donna, dove sono? Nessuno ti ha condannato. E di essa rispose: nessuno, Signore. E Gesù gli disse: neanche io ti condanno, ma di d'ora in poi non peccare più. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Sia gloria, Signore Gesù. Sia gloria, Signore Gesù. Sia gloria.
Poi nel Salmo abbiamo pregato insieme
il ritornello che dice grandi cose ha fatto il Signore per noi. Poi troviamo San Paolo Apostolo che nella sua lettera ai Filippesi ci dice che siamo chiamati a non guardare più indietro, ma guardare avanti e a correre per raggiungere la meta. San Paolo chiaramente ci fa capire di non lasciarci distrarre da ciò che è stato, ma di guardare avanti e di correre verso la meta, raggiungere la meta. La meta che è la libertà che ci dà la salvezza. E poi chiaramente vediamo nel Vangelo di Luca che viene posto davanti ad una situazione. E vediamo anche come Gesù voleva evitare di rispondere alle provocazioni che gli venivano fatte da coloro che cercavano un modo per accusarlo. Gesù non voleva parlare perché chi gli faceva la domanda non la poneva per conoscere la verità, ma con uno scopo ben preciso. Chi gli poneva le domande non voleva conoscere la verità, voleva trovare un modo per accusarlo. Ma vediamo Gesù come dà una svolta decisiva attraverso la risposta che dà a quella che è la condizione in cui si trova l'uomo peccatore nel momento in cui risponde alla domanda del Signore. Allora gli portano questa donna che è stata sorpresa in adulterio. Nel mezzo gli dicono: maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Consideriamo che Gesù stesso dice che lui non è venuto ad abolire la legge di Mosè, ma è venuto a completarla. Difatti Gesù in un'altra occasione dirà che certe cose Mosè le ha dette per la purezza di cuore. Difatti sembra una contraddizione che Mosè, che comunque parlava a nome di Dio, dicesse di lapidare una donna colta in flagrante adulterio, invece poi Gesù dice che non si deve fare. Sembra una contraddizione. Ma in realtà questo indica quanto sia differente il fatto che Dio sia venuto a parlarci direttamente piuttosto che invece parlarci semplicemente attraverso i profeti, che non era poco, era Dio a parlare. Ma Dio agisce con il suo popolo in base a come il suo popolo si pone davanti a Lui. Allora, visto che Gesù non era solo un portavoce di Dio, non era solo un profeta, ma è Dio fatto uomo e venuto nel mondo, vuole affrontare un po' più in modo approfondito le varie cose che riguardano appunto la condizione dell'uomo. Allora Gesù porta il paragone. Ci sono due cose che emergono chiaramente in questo passo del Vangelo. La prima cosa è, e Gesù non la dice chiaramente, ma la fa però capire chiaramente, di non porsi mai come giudici, non essere mai giudici. E questo è un discorso profondo, importante, perché quello che noi osserviamo è limitato alla nostra umanità. Quindi l'uomo spirituale, la donna spirituale, non può trarre le conclusioni da alcuni aspetti che è in grado di recepire così al primo impatto. L'uomo spirituale, la donna spirituale deve entrare più profondamente nelle cose per poter non giudicare, ma per poter giungere delle conclusioni. Allora, l'uomo di Dio, la donna di Dio, deve incominciare a capire che i nostri limiti ci impediscono di vedere le cose per quello che veramente sono. Quindi ci vuole l'umiltà e la consapevolezza che così come noi non siamo in grado di vedere, di capire tutto, lo stesso vale nei nostri confronti. Quante volte noi ci sentiamo giudicati, condannati e non capiti perché le persone ci hanno giudicato secondo l'apparenza. Questo però purtroppo è quello che noi facciamo sempre. Noi giudichiamo sempre secondo l'apparenza. Pur non conoscendo i motivi, pur non conoscendo il perché, pur non conoscendo tutto quello che si dovrebbe sapere per giungere a delle conclusioni, noi invece siamo abbastanza spicci nel trarre delle conclusioni. Quindi tendiamo proprio a lapidare facilmente. Quello che lui invece dice che non dobbiamo fare. Questo non significa che Gesù volesse dire che quello che era considerato peccato, peccato non era. Anzi, il Vangelo si conclude proprio con una chiara esortazione di Gesù a questa donna. Gesù, vediamo che gli mostra misericordia. Gli dice: donna, dove sono? Dove sono quelli che ti volevano lapidare? E poi gli dice: chi ti ha condannato? E lei gli risponde: nessuno, Signore. Non ti ha risposto: neanche io ti condanno. Va e d'ora in poi non peccare più. Quindi la prima cosa che Gesù mostra verso questa donna, quindi verso i peccatori in generale, è la sua misericordia. Sei peccatore, non sei condannato. Ma se ti poni nella condizione di non peccare più, infatti non gli dice: stai tranquilla, non c'è problema, continua a fare quello che facevi prima. Questo Gesù non glielo dice. Quindi Gesù perché non condanna i peccatori? Non condanna i peccatori perché ad ogni peccatore è data la possibilità di cambiare via, di cambiare strada, di cambiare percorso, di lasciare la via del peccato per camminare nella via della grazia. Ed è per questo che Gesù non vuole né che noi condanniamo gli altri e neanche lui si pone nella condizione di colui che condanna. E pensiamo che lui è l'unico vero e giusto giudice, eh? Quindi se non lo fa lui, non si sa perché dovremmo farlo noi. Ma Gesù in questo è stato molto molto chiaro, anche perché il peccato del pregiudizio è un peccato molto grave che manifesta la nostra durezza di cuore, anche perché poi il problema è che questo metro di misura così severo noi l'abbiamo sempre nei confronti degli altri, ma mai verso noi stessi. Oppure lo si ha sia nei confronti degli altri che sia verso se stessi. A volte non solo noi condanniamo gli altri togliendogli quella possibilità di cambiamento, ma quella stessa condanna la facciamo anche verso di noi. Lì dipende un po' da com'è la nostra situazione interiore, perché la nostra psiche riflette quella che è la nostra condizione interiore, quelle che sono le nostre esperienze di vita, quella che è stata la nostra formazione, tutte quelle cose che noi abbiamo vissuto nella nostra vita si riflettono poi nella psiche, nell'inconscio, quindi poi diventano azione, diventano carattere. Allora il Signore viene a dirci: fermatevi un attimo e cambiate un po' tutta la questione, perché le cose così non vanno. Le cose così non vanno. Gesù dice: l'uomo può cadere nel peccato perché è peccatore, ma il peccato non ha l'ultima parola sulla vita dell'uomo, perché ad ogni uomo è data la possibilità di cambiare. Quindi noi dobbiamo chiedere al Signore la capacità di accogliere questa grazia che Lui ci dà. Perché, come ci spiega San Paolo, c'è una grande differenza nel vivere sotto la legge e nel vivere sotto la grazia. I cristiani sono chiamati a vivere sotto la grazia e non sotto la legge. Perché? Perché le leggi... Ovviamente non la legge di Dio, le leggi umane, perché poi cosa fanno gli uomini? Su quello che è la legge di Dio, ognuno la interpreta secondo i criteri umani. Noi pensiamo che i nostri criteri umani corrispondano sempre ai criteri di Dio, ma non è così. Anche perché per comprendere le cose di Dio bisogna vivere in Dio, bisogna avere un cuore rinnovato, trasformato, bisogna aver ricevuto l'amore nuovo, se no altrimenti tutto diventa legge, tutto diventa prescrizione. Si fa in modo perché si deve fare in quel modo, ma non si fa in quel modo perché si sa che fare in quel modo è giusto. E la stessa cosa vale quando si fanno le cose sbagliate. Si fanno le cose che ci passano per la mente di fare senza pensare se siano giuste o sbagliate. Perché? Perché in quel momento la nostra mente ci dice che quello io ho bisogno, quello io devo fare, poi che sia giusto o sbagliato non importa. Tanto io sono il giudice della mia vita, se piace a me va bene per tutti. E va bene anche per Dio. E deve andare bene anche per Dio. Quello che va bene a me va bene per Dio. Che va bene per me, va bene per Dio e va bene per gli altri. Ma invece non è così. Questo è il ragionamento di una psiche che ancora non ha avuto la guarigione. Di una psiche che è ancora condizionata da un cuore ferito, da un cuore malato, da un cuore fuorviato, e che quindi è incapace di fare le scelte giuste, di capire le cose nella luce di Dio. San Paolo lo dice chiaramente che noi non possiamo più vivere sotto la legge. Quella che loro presentavano a Gesù, la domanda che presentavano a Gesù era una domanda secondo la legge. Eppure, ripeto, era Mosè che l'aveva detto. Ma Mosè l'aveva detto, e Gesù stesso lo dirà, per la durezza di cuore. E allora Gesù a un certo punto dice: io sono venuto qui, ma non sono venuto perché voi rimaniate qui. Io sono venuto perché voi accogliate la grazia e la vostra condizione cambia. Noi con i nostri limiti non possiamo raggiungere le altezze di Dio. Non possiamo. I nostri limiti non solo ci fanno volare basso, ma non ci fanno volare proprio. Siamo noi stessi che ci tappiamo le ali. Perché noi vogliamo continuare a vivere il nostro essere cristiani usando la nostra mentalità, cercando di sposare la mentalità umana con la volontà di Dio, invece di far sì che la nostra volontà cerchi la volontà di Dio e che la nostra volontà si incontri con la volontà di Dio, che è una cosa ben diversa. Perché o cadiamo nell'errore di voler conformare Dio alla nostra mentalità, o se no altrimenti così siamo, così restiamo e va bene per tutti, poi piangiamo le nostre infelicità. Gesù oggi col Vangelo ci dice: attenzione, perché sì, siete peccatori. Anche l'adultera era peccatrice. Gesù non dice che non è una peccatrice, perché, ripeto, gli dice: vai, non peccare più. Quindi attenti a non cadere nell'idea che si può fare anche quello che faceva la donna adultera e che al Signore va bene. Gesù non dice questo, L'invito di Gesù è molto chiaro: non peccare più. Non peccare più. Non peccare più. Vai, sei libera dalla condanna, però non peccare più. Quindi Gesù ci viene a dire che tutto quello che è il fardello dei nostri peccati può smettere di gravare su di noi nel momento in cui noi lasciamo la legge e accettiamo la grazia. Allora la nostra condizione può cambiare radicalmente. La nostra condizione può cambiare radicalmente. Infatti, l'antifona del Vangelo cosa dice?
tratto dal... Da Ezechiele 3,11 dice: io non voglio la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Quindi la conversione significa vita, la non conversione significa morte. Il peccato è la morte, la conversione è la vita. E in questo tempo quaresimale, domenica prossima è già la domenica delle palme, quindi ci entriamo domenica prossima nella settimana santa. Quindi nella settimana santa potremmo vedere cosa Gesù ha fatto perché noi potessimo cambiare la nostra condizione. Quindi vedremo un Gesù che si fa condannare, che si fa sputare, che si fa prendere a schiaffi, che si fa flagellare, che si fa insultare, che si fa mettere in croce, che prega per mettere in croce, e poi celebreremo quello che Gesù ha fatto per noi, oltre questo anche quello di donarci la vita con la sua risurrezione. Quindi noi dobbiamo proprio entrare in questo mistero d'amore di Dio per vivere che cosa? Per vivere questo passaggio dalla morte alla vita. Per i cristiani la Pasqua è importante perché è la celebrazione di questo passaggio dalla morte alla vita. Quindi cerchiamo di non vivere anche questa Pasqua magari come abbiamo vissuto le altre, un po' così, no? Sì, una bella festa, una bella messa, poi finisce tutto lì e si fa come si dice nel proverbio: passato il santo, passata la festa. Quello che è stato la prossima Pasqua.
Dai!
Invece deve diventare un continuo celebrare nelle Pasque che vengono. Ma
dai!
Per noi cristiani, la domenica, ogni domenica è la Pasqua della settimana, no? Perché comunque questo passaggio per noi è una celebrazione eterna. Non è una celebrazione relegata solo ed esclusivamente a una festività liturgica. Noi questo passaggio della vita lo abbiamo ricevuto come grazia dal Signore, quindi dobbiamo celebrarlo sempre. La Chiesa è continuamente in festa per il passaggio dalla morte alla vita. La Chiesa deve vivere la gioia della Pasqua. E allora noi dobbiamo proprio accogliere l'invito del Signore: va e non peccare più. Quello che sei stato fino ad oggi non è importante, quello che il Signore interessa è quello che noi saremo dal momento in cui noi accoglieremo la sua parola in noi. Però la nostra condizione deve cambiare, perché Gesù invita chiaramente questa donna a un cambiamento radicale, da peccatrice a non peccatrice. Cioè, questo è chiaro. Però qual è la differenza? La differenza è quella che la misericordia di Dio è stata riversata abbondantemente su di noi e di conseguenza noi non possiamo più rimanere schiavi di quello che eravamo. Quello che eravamo è passato, conta quello che saremo. Infatti San Paolo dice: non però che io abbia conquistato il premio o sia ormai arrivato alla perfezione. Quindi qui San Paolo ci dice: guarda, ricordiamoci che questo è un cammino e si fa passo dopo passo, prendendo coscienza di ciò che siamo, e prendendo coscienza di ciò che siamo prendiamo anche coscienza di tutto quello in cui noi dobbiamo cambiare. Dice San Paolo: sono ogni sforzo di correre per conquistarlo, perché anch'io sono stato conquistato da Gesù Cristo. Quindi chi si lascia conquistare da Gesù Cristo capisce che non deve voltarsi indietro, ma che deve correre e andare avanti. Anche perché voi sapete che il fatto di continuare a immaginare sui nostri errori, sui nostri peccati, sul male che abbiamo ricevuto, sulle cose sbagliate che abbiamo fatto, poi diventa depressione, poi diventa trasformarsi in qualsiasi forma di tutte quelle patologie psichiche, no? Quindi noi non dobbiamo permettere al maligno di continuare a farci guardare a quello che è stato il nostro peccato e i nostri errori, ma dobbiamo permettere a Dio di farci vedere avanti quello che è, farci vedere avanti e farci conoscere quello che Lui ha preparato per noi. A me deve interessare che si realizzi il progetto di Dio nella nostra vita, non ci deve interessare guardare indietro. Anche perché andando avanti, noi diamo anche una soluzione a quello che è stato il nostro passato. Il passato si risolve camminando con il Signore verso il futuro. Non possiamo risolvere il nostro passato guardando indietro, tanto quello che è stato fatto in quel modo rimane in quel modo. L'unico modo per risolverlo è andare avanti. L'unico modo per risolverlo è cambiare la nostra condizione. Anche perché poi si diventa un esempio per altri, affinché quello che noi abbiamo fatto in passato sbagliato non si ripeta in altre persone. Possiamo essere anche strumenti poi per aiutare le persone a non cadere in quelle cose nelle quali magari siamo caduti noi. Allora San Paolo continua dicendo: fratelli, io non ritengo ancora di esservi giunto, questo soltanto lo so, dimentico del passato e proteso verso il futuro, corro verso la meta per arrivare al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù. Una cosa, questo premio che siamo chiamati a ricevere lassù, come dice San Paolo, non lo potremo ricevere solo lassù se prima non cominciamo a viverlo qua giù. Tutto quello che noi vivremo nell'eternità con Cristo non sarà nient'altro che la continuazione di quello che abbiamo iniziato a vivere qui. Cioè, non possiamo fare una vita da peccatori sulla terra e poi fare un'eternità da santi in cielo. Dobbiamo fare una vita da santi qui per continuare a essere santi nell'eternità. Quindi quello che è molto importante è cambiare la condizione adesso e non rimandare a domani. Domani farò, domani cambierò, domani aggiusterò, domani sistemerò. No, oggi sistemo, oggi aggiusto, oggi cambio affinché il mio domani sia migliore. Il cambiamento deve avvenire adesso, deve avvenire oggi. Quel rimandare è uguale a quel guardare indietro, è la stessa cosa. Rimandare, guardare indietro è la stessa cosa, perché quel rimandare a dopo significa continuare a rimanere in quel passato che non cambiamo se non ci diamo da fare nell'immediato. Questo non significa che tutto avviene in un batter d'occhio. Accettare la redenzione, accettare la salvezza, accogliere la misericordia che il Signore ci viene a dare, questo è il primo passo. Quello poi ci fa capire quanto siamo peccatori, quanto siamo deboli, quanto siamo fragili e quanto abbiamo bisogno del Signore. E allora poi cominciamo a guardare dentro noi stessi. Perché può capitare anche che, anche se sappiamo che qualche cosa è sbagliato, attenzione a questo, anche se noi sappiamo che qualche cosa in noi è sbagliato o che abbiamo fatto delle cose sbagliate, possiamo anche trovarci nella condizione di pagare le conseguenze di quello che abbiamo fatto di sbagliato, ma di non renderci conto che sono sbagliate. Perché siamo sordi alla voce della nostra coscienza. La nostra coscienza ci grida che quello è sbagliato, ma noi non siamo in grado di percepire quello che la voce della nostra coscienza ci dice. Sembra assurdo, sembra paradossale, ma questo avviene. Cioè, tu paghi la conseguenza di quello che hai fatto di sbagliato, ma non te ne rendi conto che è sbagliato, e tutto quello che era di sbagliato continua ad avere dominio sulla tua vita. E allora il Signore cosa ci dà? Ci dà quello che nessun altro può darci: la consapevolezza. La consapevolezza, sapere ciò che è bene, sapere ciò che è male, sapere ciò che è giusto, sapere ciò che è sbagliato. E quindi fare cosa? Sganciarsi completamente da quello che è stato sbagliato, da quello che è stato male, per camminare nella via del Signore, che è una via di giustizia, che è una via di pace, che è la via della verità. Ecco, questo è quello che noi, e questo è quello che deve essere il nostro atteggiamento nei confronti dell'invito del Signore che oggi ci dice Paolo. C'è quindi un invito a iniziare un cammino. Va! e non peccare più, cioè non rimanere fermo lì, ma vai avanti, vai avanti e non peccare più. Questo non peccare più ce lo dobbiamo stampare bene nel cuore e nella mente, perché viviamo in un'era in cui il peccato non si sa bene se esiste più o se non esiste più. Tutto, tutto è lecito. Ma Gesù invece non ci dice questo. E non solo Gesù, anche gli apostoli, nelle loro lettere apostoliche parlano per lungo e per largo di quello che è il peccato e di quelle che sono le conseguenze del peccato. Noi adesso celebriamo la Quaresima che ci prepara la Pasqua. Gli ebrei hanno passato questi 40 anni nel deserto, non 40 giorni, 40 anni nel deserto, e il semplice motivo era uno solo. Perché hanno vagato nel deserto per 40 anni e non riuscivano a entrare nella terra promessa? C'era un motivo solo: la durezza di cuore, popolo della dura cervice. Non è che il Signore voleva farli vagare nel deserto per 40 anni, poi a un certo momento gli disse: sì, adesso potete raggiungere la terra promessa e la condizione di schiavitù che vi trovate finisce lì. No, tutto questo ritardo all'adempimento della promessa del Signore non era motivato da una decisione del Signore, ma era un condizionamento che l'uomo si poneva impedendo a Dio di realizzare il suo disegno. Questo succede anche a noi oggi, la stessa cosa. Chissà quante cose abbiamo ritardato con la nostra durezza di cuore. Quante cose non solo ritardiamo a volte, ma impediamo completamente che si realizzi. L'uomo di Dio, la donna di Dio deve pensare in una maniera diversa da come pensa il mondo. L'uomo di Dio e la donna di Dio non possono pensare secondo il mondo, è impossibile. Perché i criteri umani, i criteri del mondo sono completamente diversi dai pensieri di Dio e dai criteri di Dio. Questo non vuol dire che seguire Dio vada fuori dalla razionalità, no, non vuol dire quello, vuol dire che l'uomo deve accettare il cambiamento che Dio è venuto a portare, quindi non può continuare a pensare secondo quelli che erano i suoi criteri, le sue ideologie, e cercare di sposarle con quella che invece è la volontà di Dio. Possiamo fare un esempio, l'abbiamo fatto forse altre volte. Gesù ce lo fa capire chiaramente che il nostro criterio, i nostri criteri, la nostra mentalità non è uguale a quella di Dio. Quando abbiamo letto il Vangelo delle Beatitudini, non so se c'è, sì, sicuramente c'era, c'è, ci siete molti che eravate presenti, cioè vediamo Gesù che a un certo punto, rivolgendosi alla folla, gli dice: beati i poveri. Ma come i beati i poveri? Muoiono di fame. Non sanno come andare avanti, e Gesù dice che sono beati. Perché infatti Gesù dice: beati i poveri, il mondo che cosa dice? Beati i ricchi. Ma perché? Perché Gesù ci vuole proiettare in una ricchezza molto più profonda di quella materiale. Perché il problema del ricco e il problema del povero è semplicemente uno: che il ricco può essere ricco dal punto di vista materiale, ma può essere povero in un altro senso. Invece il povero può essere povero dal punto di vista materiale, ma può essere ricco interiormente. E Gesù è quella ricchezza che vuole che noi abbiamo. Perché tutte quelle cose che avvengono di negativo nella nostra vita, dalle quali non riusciamo a venirne fuori, dalle quali non riusciamo a trovare una svolta, sono causate dalla nostra durezza. Quando le cose non funzionano nella vita è perché non funzionano dentro di noi, il meccanismo interiore dentro di noi che deve cambiare. Non sono le cose da fuori che devono cambiare, le cose da fuori non cambieranno mai se prima non cambiano dentro. Io devo cambiare dentro perché Dio operi nella mia vita e Dio insieme a me faccia nella mia vita tutto quello che deve fare, perché io abbia la gioia, perché abbia la pace, perché abbia la serenità, perché io possa raggiungere degli obiettivi, perché gli obiettivi che io voglio raggiungere sono obiettivi sani, obiettivi buoni, utili. Perché quante cose inutili noi facciamo tante volte nella nostra vita? Quante volte ci siamo trovati con un pugno di mosca in mano? Tantissime volte, eppure sembrava che avevamo fatto tutto giusto. Che avevamo fatto tutto giusto secondo il mondo. Ma il problema è uno. E questo continuarsi a orientare alle cose del mondo è tempo perso. Perché tutto quello che è il mondo e le cose del mondo passano. Tutto passa, non resta niente di questo mondo. L'unica cosa che resta è quella ricchezza interiore alla quale si riferisce Gesù. Gesù che ci vuole poveri spiritualmente, beati i poveri in spirito. E dice perché sono beati? Perché di essi è il regno dei cieli. I poveri in spirito sono gli uomini e le donne umili, che si pongono davanti a Dio con umiltà e lo lasciano operare nella loro vita. Questi sono i poveri. Noi dobbiamo essere i poveri di Gesù, i poveri delle beatitudini. Quindi Gesù dice beati a tutti quelli che il mondo invece dice disgraziati. E il mondo dice disgraziati a tutti quelli a cui Gesù dice beati. Quindi capiamo bene che se vogliamo essere cristiani dobbiamo conformarci a Cristo e non conformarci per niente e in niente al mondo. Allora l'invito di Gesù oggi è rivolto a tutti noi. Ognuno di noi è adultero, perché ognuno di noi ha trasgredito la legge di Dio. Ognuno di noi è peccatore. E noi abbiamo proprio bisogno di fare il grido di quel cieco, e gridava sempre più forte, Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me. Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me. E Gesù a un certo punto, a furia di sentirlo gridare, si avvicina. E che cosa fa? Gli dà la vista. Allora noi abbiamo Gesù che oggi vuole ascoltare il grido della nostra voce. Vuole venire incontro a noi e darci la luce. Vuole liberarci dalla nostra cecità spirituale, dalla nostra sordità spirituale, dalla nostra testardaggine. Vuole soprattutto che noi non abbiamo più un cuore doppio, che in base alle situazioni si adegua. Quando è col mondo si adegua al mondo, quando deve fare la parte del cristiano si adegua a Cristo. Ma è solo una messa in scena. Gesù invece ci vuole veri. Noi dobbiamo essere cristiani sempre. Dobbiamo essere cristiani quando siamo in chiesa, quando siamo in famiglia, quando siamo al lavoro, quando siamo per strada, quando siamo sul pullman, quando siamo sulla macchina. Noi dobbiamo essere cristiani sempre. Sempre. Non solo quando veniamo a messa, quando partecipiamo a un incontro di preghiera, quando facciamo un pellegrinaggio. Quello significa che non siamo veri. Il cristiano non si adatta al mondo, ma porta nel mondo Cristo, perché il mondo si conformi a Cristo. La cosa è diversa. Allora oggi noi siamo chiamati a conformarci a Cristo, di andare, di correre, di raggiungere la meta, senza la presunzione di aver raggiunto la meta, ma con la consapevolezza che siamo chiamati a correre per raggiungerla. E il Signore oggi ci indicherà la strada, solo quando, basta solo che noi accettiamo questo suo invito chiaro, fatto di poche parole, ma che racchiude in sé il segreto della nostra vera felicità. Perché quando Gesù ci libererà, perché ci lasceremo liberare, allora conosceremo la vera libertà e capiremo quanto il peccato sia ingannevole e quanto invece la grazia a cui lui ci chiama ci dona veramente tutto quello che abbiamo cercato ma che non potremo mai trovare fino a quando non accetteremo di ascoltare la voce di Gesù che ci dice va e non peccare più. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Yeah, I think that might get